guardiamo oggi è il capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 11, più conosciuto come le tentazioni di Gesù. Lo leggiamo, eh?
4, 1, 11.
Matteo 4, 1, 11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore tuo Dio». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Intanto credo che abbiate già capito da soli che l'episodio è un episodio costruito, non è avvenuto così, o meglio, Matteo utilizza questo episodio per descrivere una situazione di fondo che Gesù vive in tutto il suo cammino, in tutta la sua esistenza. Lo utilizza attraverso una dimensione simbolica, le tentazioni nel deserto. Il luogo già ci ricorda come l'evento è posto all'interno di un luogo che è stato il luogo delle tentazioni del popolo di Israele. Avviene dopo 40 giorni, che ci ricordano i 40 anni nel deserto, e poi c'è tutta una serie di altre dimensioni simboliche che sono all'interno del testo, qualcuna la vedremo man mano che sviluppiamo il discorso, che ci aiutano a capire come il discorso che qui Matteo riassume, diciamo così, con questo discorso simbolico delle tentazioni, altro non sia che lo stato che Gesù ha dovuto affrontare durante tutto il cammino della sua vita. Non a caso poi Matteo mette questa cosa all'inizio dell'azione pubblica, no, di Gesù. E dopo aver ricevuto il mandato con il disegno dello Spirito Santo nel mandato missionario nel battesimo che Gesù va a ricevere sul Giordano. Siete. Un'altra cosa interessante da cogliere in questo testo è i personaggi che formano questo testo. C'è Gesù che sembra subire sempre e costantemente un'azione esterna. A cui dà una controrisposta. Dall'altra parte abbiamo lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che è il vero protagonista di questa azione, perché è lo Spirito che conduce Gesù nel deserto, lo porta dentro la tentazione. E poi dall'altra parte abbiamo il diavolo, che viene chiamato nei due nomi diavolo e Satana, Satana. Diavolo, dia ballo, poi è diventato nel nostro linguaggio diavolo, no? Che è il contrario di simballo. Simballo vi aiuta a capirlo, perché simballo viene simbolo. Un simbolo è qualcosa che mette assieme diverse significati. Il suo contrario è diaballo, che equivale a dividere. Allora qui ci viene dato il contenuto più generale, dicendoci chi tenta Gesù, di fatto ci viene detto in cosa consiste la tentazione. Perché se lo spirito che porta Gesù nel deserto, il cammino della tentazione, è un cammino di Dio. È un cammino, e lo vedremo, che ogni credente è chiamato a dover vivere. È il cammino che il credente subisce nel momento in cui si trova a dover decidere se stare con Dio, rimanere unito a Lui, o se separarsi da Dio. Dividersi, diavallo. Se essere dalla parte di Dio o essere dalla parte di Satana. Satan letteralmente vuol dire l'avversario. Opporsi in una posizione di avversario da Dio. Allora, al di là della nostra fede nell'essere personale, anche dell'angelo decaduto, Lucifero, il portatore di luce, l'angelo più intelligente, in questo senso portatore di luce, ma ribelle, quindi avversario di Dio, è diviso, separato da lui, diaballo, usiamo un altro termine così impariamo tutti quelli che troviamo dentro la Bibbia, anche Belzebù, signore delle mosche, le mosche intorno a cosa girano? Carne morta, signore della morte, no? Al di là della nostra fede nell'esistenza di un essere che in sé si oppone a Dio, è inferiore all'esistenza stessa di Dio, no? Qui però la dimensione, torno a dire, è simbolica e ci mette in evidenza quelle cose che viviamo nella nostra vita, che ha vissuto Gesù nella sua vita, nel suo rapporto col Padre, con Dio. E questo ci aiuta anche a capire non solo quello che Gesù ha scelto nel giorno del battesimo, nel Giordano, stare dalla parte dei peccatori e assumere la dimensione dell'uomo fragile, ma come il cammino della divinità di Cristo sia un cammino che passa attraverso tutta la fragilità della sua umanità, dell'uomo. In queste tentazioni all'inizio del cammino di annuncio che Gesù farà nei 3 anni della sua vita pubblica, ci sta proprio questa scelta fondamentale, che è la scelta fondamentale di stare dalla parte di Dio, una scelta che si dovrà inverare nelle singole scelte particolari e stare dalla parte dell'uomo, vivendo la fragilità dell'uomo. In qualche maniera le tentazioni ci tolgono ogni posso dire ogni maschera, ogni barriera, ogni difesa. Se Gesù nella sua realtà umana ha combattuto e ha vissuto nello Spirito di Dio le tentazioni, così anche noi siamo in grado, possiamo nello Spirito di Dio affrontarle. La prima traccia anche qua ci troviamo davanti. L'altra cosa che se lo spirito che conduce nel deserto Gesù ad affrontare queste tentazioni, l'altra cosa che dobbiamo cogliere è che questo è il cammino che Dio traccia per ogni uomo. Ogni uomo è chiamato ad affrontare queste cose. La salvezza è sì dono di Dio, ma è anche altrettanto impegno dell'uomo. Un impegno che si gioca quotidianamente in tutti gli eventi della vita. Ci siete? C'è l'altra grande dimensione che ci viene data. Cioè non è banalizzo, ma così ci rendiamo conto, no? Il mio parroco quando ero ragazzino, no? Che ci diceva, no, non basta una lavata di testa per diventare cristiani, battesimo, no? In dialetto. Diventare cristiani non è qualche cosa che io acquisisco come il giorno in cui sono stato registrato in comune perché sono nato. Sono diventato automaticamente cittadino, portatore di tutti i miei diritti e dei miei e dei doveri. Questo un po' me l'ho ricordato da cittadino, perché viene registrato nel registro dei battesimi o è avvenuto il sacramento, non è che di fatto io acquisisco determinate cose con un diritto. C'è un impegno, è un cammino che tocca a me e che mi impegna a far crescere queste cose. E diciamo far crescere la nostra vita cristiana, no? Non si diceva così perlomeno una volta. Però di fatto è una verità, tocca a me farla crescere. E non semplicemente nell'imparare delle cose, ma nel confrontarmi concretamente nella vita con questa battaglia che si compie dentro di me. San Paolo ne parla, no? Il combattimento della fede, no? La battaglia che si compie dentro di me tra una spinta a separarmi e un'altra spinta a appartenere. Poi più concretamente le vedremo. La prima tentazione: se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Se ci fermiamo a una prima prima lettura così molto superficiale, il diavolo, la divisione, il divisore, parla del bisogno di cibo che Gesù ha dopo 40 giorni nel deserto affamato. E apparentemente sembra dire, trasforma questa roba che non sa di niente, questa pietra, no? Che non serve a niente, in pane. Ma se noi ci pensiamo un attimino, il tema della pietra è un tema che nella Bibbia troviamo parecchio, e nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Gesù la pietra angolare, Pietro pietra, no? Su cui si fonda la fede. Ma c'è una pietra, o meglio due pietre, che stanno alla radice della fede di Israele. Su cosa era scritta i 10 comandamenti? Di pietra. Allora qui la cosa è un pelino più fine. Le tavole di pietra contenevano i 10 comandamenti, che erano, diciamo, il cuore della Torah, della legge, che raccoglieva tutto il Pentateuco, l'Antico Testamento, no? La radice dell'Antico Testamento, i 5 libri. Di che questo insegnamento, comandamento, ve lo aiuto, io a volte do per scontare certi concetti, invece non lo sono, è una parola che abbiamo inventato noi, comandamento in italiano, non c'è una, potremmo tradurlo, renderlo come insegnamento dato con autorità. Quindi da una parte è qualcosa che segna e dall'altra parte richiede, al di là dell'autorità di chi lo dice, un'accoglienza di chi viene segnato da questo insegnamento. Ci deve essere un riconoscimento dell'autorità altrui perché quell'insegnamento entri in me. Allora, a che servono i 10 comandamenti? A che serve, potremmo dirci noi oggi, tutto quella sovrastruttura così pesante, no? Della dottrina e della morale cristiana? Fa legna. Porta soldi? Un bel impiccio molte volte, no? Dietro c'è una domanda di questo tipo qua, Questa roba, questo insegnamento di Dio, serve? Serve alla tua vita? Questa è la tentazione che Gesù e l'uomo recepiscono. La società non è quella dei più furbi, dei più forti, dei più capaci, di quelli che riescono a imporsi, di quelli che vanno al di là delle regole. A cosa ci serve? La domanda che sta dietro è questa. E la risposta di Gesù è sullo stesso tono, attenzione, cita il libro del Deuteronomio: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E possiamo leggerla su diversi piani questa cosa, Partiamo da un primo piano immediato. A cosa serve accumulare tante cose se tu poi perdi la tua vita? A cosa serve conquistare il mondo se tu perdi la tua vita? Sono parole di Gesù anche queste, ve le ricordate, no? Cioè la parola è quella che dà il senso a quello che si fa. Che serve che io venga a casa portando a casa lo stipendio tutti i giorni, se poi sono col muro lungo, se non pretendo di essere servito tutto per tutto, e non sono capace di dare un riconoscimento affettivo all'altro, ma io faccio il mio dovere, faccio. Ma se perdo il perché faccio, siete?
Secondo me questo è più attuale oggi di quella volta.
Certamente. Certamente questa è una delle realtà che noi ci troviamo davanti.
È utile.
Ma è, direi che anche è il primo passo, È il primo passo. Noi vedremo come la perdita proprio di questo, no? Del senso delle cose, porta alla perdita di qualcos'altro di molto più grosso. Sono in crescendo, lo dico subito questa sensazione. Se io perdo la sapienza, il sapere il perché faccio le cose, mi rimangono solo le cose. Faccio un esempio e capitemi. Discussione in televisione tempo dietro, parecchi anni fa, era il periodo delle prime cose, delle prime fecondazioni artificiali, no? Extrauterine, no? In cui, no? Chi non poteva avere figli andava in Svizzera, andava in cose, e poi il nostro Vespa nazionale faceva vedere queste discussioni, no? E c'era il prete di turno che cercava di dare un'altra versione, no? E questa signora arrabbiatissima, no? Che diceva: ma non ho diritto anch'io avere un figlio? E questo prete continuava a difendere la natura, ma naturalmente, no? La natura tu devi seguire, devi accettare, devi. Non sarò meno brava come mamma di una che poi ci sono quelle mamme che hanno i figli e le devono accettare e mandare giù lo stesso e non li avevano voluti, tutte queste discussioni che non finiscono più. Il problema è non se posso o non posso fare, ma è perché lo faccio. Perché se lo faccio per essere uguale a tutti gli altri, allora non lo faccio per la vita. Poi è vero che anche una madre che, o un padre che è dentro madre e padre, non volendolo, no? Possono trattare peggio il figlio, ma il problema è sempre resta l'uguale, è nell'uno e nell'altro caso. La domanda è perché? Capite? Qual è il senso della mia azione? Da dove parte e dove arriva? Al centro di quell'azione ci sono io, o in quel caso c'è il bambino? Capite? Che ti veniva da dire, vuoi il bambolotto, no? Il bambolotto di fatto di ciccia, no? Ma non tanto perché è sbagliato, è giusto, no? La seconda azione in questa maniera, in quest'altra, si entra, siamo a un livello un pochino più alto. È il discorso prima che non ci sta, sono le radici, sono le basi della struttura che non stanno in piedi. Perché la domanda è perché? Tempo dietro è stata un'amica, no? Le conosco tutte perché erano bambine, le ho sposate, quindi è passato del tempo, no? E il marito era fuori di testa, ha telefonato, adesso ti viene su, viene a parlarti, come facciamo? Qui vuole il terzo, come facciamo a mantenerlo, come facciamo a tirare avanti? Io non ce la faccio più, non riesco più a reggerla. Sto tranquillo, buono, viene su, sentiamo cosa da dire. E salta fuori il discorso del terzo figlio, e dopo un po' che parlo io ho capito dove si andava a parlare. Dico: ma scusa, l'Alessandra ha avuto il terzo? Ah, l'ha avuta anche la famiglia, per quello che vuoi il terzo figlio. E ci è rimasta così perché ce l'avevo beccato. Ero andato a intuito, ma ce l'avevo beccato. Da lì pian piano abbiamo cominciato a ricostruire il senso di avere dei figli. non per essere in concorrenza con le amiche, perché anch'io metto insieme il terzo. Poi dopo dico, chiarito questo, adesso decidete se lo volete il terzo. Perché non è il problema di averlo o no, è il problema come ci arrivo a quel pensiero. Mi sento più o meno donna, più o meno mamma, più o meno capace. Capita l'inverso, posso raccontare, intanto non vi scandalizzate nessuno, no? C'era una signora che non poteva avere bambini, no? O meglio, il marito non poteva averli. La cosa era saltata fuori, e questa era andata fuori di testa. E proviamo un'inseminazione, e proviamo, e a un certo punto, mi ricordo una sera, è arrivata, perché se diciamo con suo papà che mi dia il seme, poi mi faccio inseminare col seme di suo papà, qui siamo fuori, allora dico, di fronte a un discorso fuori, facciamo un discorso fuori anche noi. Dico, ma ascolta, ma lo vuoi così tanto un bambino? Ah, sì sì, dico, allora andiamo dietro la chiesa, dai, così io faccio contento te e fai contento me. Non mi ha neanche sentito, ho continuato il discorso un po', io lo ripeto, dico, ma ascolta, ma se questo è il problema, andiamo dietro alla chiesa, è buio, tu fai contento me e io faccio contento a te. A quel punto si è svegliata, ma sei diventato matto? Dico, no, ero poi un bambino, a me fa piacere, sono una bella donna. Mi guarda e dice, no, e dico, perché no? Perché io amo mio marito. Oddio santo, dico, finalmente. Allora, qua ci sta prima, il rapporto con tuo marito o il figlio? Dovete vedere, perché la signora era il marito era in macchina, fermo in macchina, ero seduto su una panchina, e poi ha detto, finito, distrutto. Siamo rimasti amici, e ha due bambini che hanno adottato. Due. Ma il problema è lì. Perché? Allora io ve l'ho portato sull'esempio dei bambini. Portatelo sull'esempio di ogni altra cosa. E allora capite la risposta di Gesù. È il senso delle cose che dà significato a quello che facciamo. E la parola di Dio è quella parola che dà senso alla realtà. Se perdo questa sapienza di base, vediamo quello che succede dopo. Arriviamo alla seconda tentazione. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto infatti, e cito il Salmo 91, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Allora anche qui, per capire bene questa tentazione, dobbiamo sbriciolare un attimino il testo. Intanto è nella città santa che avviene la cosa, a Gerusalemme. Gerusalemme non è un luogo come tutti gli altri, per qualunque ebreo, sapete che la prima redazione di Matteo, e se volete la fonte Q che sta ancora prima, no? Che raccoglie questi testi qui, nasce in ambito ebraico, no? Quindi con dietro, diciamo, quella mentalità. Però dovete pensare, il mondo era pensato intanto tutto pari. Dio aveva tirato sul mondo una tenda, aveva piantato i picchetti le montagne, la tenda rotolata era il cielo, nella tenda erano attaccate le varie luci, le stelle, come c'erano le lampade nelle tende, e al centro della tenda era stata posta il braciere, no? Il punto di pietre che formavano il braciere della tenda. Al centro della tenda c'era il paradiso terrestre e dopo Gerusalemme. Sotto le acque che rimanevano sotto e sopra le acque che rimanevano sopra, perché l'idea è che sopra il cielo ci fossero le acque, quando Dio aprì i rubinetti pioveva o venivano su da sotto, no? Diluvio, uscivano dai pozzi. Quindi Gerusalemme, il luogo del paradiso terrestre, il luogo del contatto tra Dio e l'uomo, e Gerusalemme il luogo, la porta che apriva il cielo. Se ci pensate, l'arca dell'alleanza altro non era che uno sgabello vuoto. Ogni re aveva questo sgabello sotto i piedi, seduto sul trono tenendo i piedi in alto, e dentro questo sgabello c'erano i rotoli delle alleanze fatte con i popoli vicini. Dentro l'arca dell'alleanza ci stanno i 10 comandamenti, l'alleanza tra Dio e il suo popolo, i segni, il bastone di Mosè, il pane, la manna. Ancora, Dio quindi aveva il suo trono nel cielo e i piedi sulla terra, nel tempio di Gerusalemme, guarda caso. Vi ricordate che quando Gesù muore, il velo che separava, diciamo così, la zona dei sacerdoti da dove stava l'arca, il santo dei santi, si spacca, a dire che non è più nel tempio che risiede Dio. Dio risiede dove? Nell'umanità, nell'uomo, in Gesù. Il tempio che in 3 giorni io ricostruirò il suo corpo. Allora Gerusalemme, porte del cielo, luogo del tempio, eccetera, eccetera. Dove viene posto Gesù? Sul tempio di Gerusalemme, per l'esattezza, nel punto più alto del tempio, che qui la traduzione è un po' inesatta, in un'altra traduzione trovate il pinnacolo del tempio. In realtà è un punto di incrocio che guarda verso la valle del Cedro, tra le mura del tempio e le mura della città. Allora, di qui di cosa si parla? Si parla della fiducia in Dio che è venuta a mancare al tempo della Genesi. Se il luogo del paradiso terrestre, il luogo della presenza di Dio, è Gerusalemme, e in Gerusalemme il luogo del Tempio, il centro della relazione di uomo, vi ricordo, scusate se vi do ancora un altro dato, ed è presente la Torre di Babele, ed è presente le Ziggurat, sono le piramidi a gradoni che c'erano in Iraq, no? In quello che allora era Babilonia. Sapete che il racconto del genesiaco del paradiso terrestre altro non è che una ripresa delle cerimonie tipiche, dei racconti tipici babilonesi, trasformati in uno sguardo del Dio unico da parte degli ebrei che erano in Babilonia deportati, e che per mantenere la loro cultura riprendono i pensieri babilonesi, li rileggono nella visione del Dio unico e nello stesso tempo mettono in critica. Bene, su questo Ziggurat in alto c'era il luogo dove Dio scendeva e in basso c'era il luogo dove i sacerdoti celebravano. presente ancora Dio seduto sul trono nel cielo e in basso. All'entrata del Zikkurat c'erano questi bestioni, no? Che li vedete ancora, con la testa da leone, le ali da aquile e con la spada fiammeggiante. Vi ricorda nessuno? L'angelo con la spada fiammeggiante che impedisce l'entrata nel paradiso terrestre ad Adamo ed Eva, che hanno peccato, no? Questi, nel pensiero tipico di quel mondo, se uno attraversava l'ingresso del tempio ed era un peccatore del tempio babilonese, veniva bruciato, no? Da queste spade fiammeggianti. Allora, l'idea è questa: quello che soggiace è tutta questa serie di dati. Bene, Gesù viene portato al tempio e lì viene tentato sulla fede in Dio, come è stato tentato sulla fiducia in Dio Adamo, mangia dell'albero della conoscenza del bene e del male e diventerai come Dio, perché Dio è invidioso e non ti vuole far mangiare di quell'albero. E Adamo dove viene messo fuori? Dalla possibilità di mangiare dall'albero della vita. Il suo atto di sfiducia, con la ricerca di una sapienza sua personale, lo porta fuori dall'albero della vita. Gesù, cosa succederà a Gerusalemme alla fine del nostro percorso degli Vangeli? Morirà sull'albero della croce, che diventerà il passaggio verso la pienezza della vita. Il Gesù risorto in Gerusalemme. Richiamiamo un'altra immagine che i padri utilizzano spesso: il bastone di Mosè, che viene ricordato anche come l'albero della vita, che ricorda la croce di Gesù, che battuto sulla roccia fa scaturire l'acqua. Dal tempio in Ezechiele esce l'acqua, che dà vita a tutto il mondo. Dietro ci sono uno stratificarsi di questi simboli. Allora qui, in questo atto di fiducia di Gesù, in questa tentazione sulla fiducia, c'è la tentazione che l'uomo ha tutte le volte che deve affrontare una sofferenza per seguire Dio, un rifiuto, uno scontro, un combattimento. Al punto che il demonio, il divisore, utilizza la parola e la stravolge nel suo senso. Per spingere Gesù e con lui l'uomo a non fidarsi, esattamente come il serpente antico ha stravolto l'insegnamento di Dio non mangiare dell'albero per condurlo. Gesù risponde: non metterai alla prova il Signore tuo Dio. E mette la seconda dimensione, l'atteggiamento di fiducia che l'uomo deve avere in Dio. Nel momento in cui io non ascolto più la parola, perdo il senso delle cose, perdo anche, stiamo increscendo, la fiducia in Dio. Di fronte al sacrificio non mi affido più a Dio, ma mi affido che cosa? A quello che ha tentato Adamo, la sapienza umana. L'albero della conoscenza del bene e del male non è l'albero della conoscenza morale, bene e male sono i due, gli ebrei utilizzano sempre nel linguaggio gli opposti per dire la conoscenza, quello che sta dentro tra questo e questo. l'uomo che cerca la conoscenza da solo come strumento di autoaffermazione nel momento in cui perdo la fiducia nella missione divina. Attenzione, anche qui non è un discorso contro la conoscenza che noi dobbiamo certamente acquisire nel tempo, ma è un percorso dentro la conoscenza che deve stare attento a non andare al di là e oltre il tempo e il momento in cui Dio ti rivela qualcosa di più. Non deve porsi in contrapposizione alla fiducia in Dio. Siete? Detto in altri termini, non è contrario all'illuminismo e all'età dei lumi, in cui la ragione deve comunque lavorare per conoscere e capire meglio, no? Le cose. Ma deve conoscere anche il limite che la ragione ha, che è un limite che si sposta nel tempo, ma che resta un limite. Siete? Per cui la fiducia in Dio è chiave di comprensione dello sviluppo della ragione. Infatti avevo i bambini a catechismo, no? Ho cercato disperatamente, sono delle 8 anni, quindi terza elementare, disperatamente di cominciare a spiegare la creazione, con l'idea del Big Bang e di tutto il resto, no? Cose anche vere, sono teorie anche queste, ma insomma sicuramente più attestate che si chiamano le teorie pseudo-protestanti americane del contrario all'evoluzionismo, no? Il creazionismo, non viene più la parola, no? Sicuramente molto più attestati di queste, portate avanti anche da un cattolico, tanto perché così ci capiamo, fuori dall'insegnamento della Chiesa. Chi ascolta Radio Maria conosce padre, come si chiama? Il famoso padre Livio, Livio ha scritto un libro riproponendo le teorie creazioniste, non sono nelle linee della Chiesa cattolica, queste cose qua, tanto perché lo sappiamo. Non sono nella linea della Chiesa cattolica né dello sviluppo di riflessione teologica sull'argomento da parte della Chiesa. Detto questo, la conoscenza, no, è qualcosa di buono, ma quei bambini per poter conoscere devono potersi fidare. Una delle prime cose che gli sto insegnando è che non devono farmi 20.000 domande, una alla volta, e che le cose le capiscono poco alla volta, come quando voi preparate la torta con la cioccolata e con la panna, che la fate a più strati. Il sapore lo capirete soltanto alla fine, quando tagliate la torta, ma per farla dovete mettere più uno strato, più un altro, più un altro. O se volete usare un'altra immagine, è quella della spirale, come le scale di un castello, di una torre di un castello. Più salite su, più la visione in distanza si fa più grande. Ma dovete percorrere quel cammino, poco alla volta. Potete fare con l'ascensore da qui a lì. Siete? Oggi quei bambini, ho fatto un po' più fatica, ma c'erano due genitori, quindi gliel'ho sparata lo stesso, gli ho ricordato le parole attribuite, poi non sono forse di Einstein, no? Quando gli dissero lei è un gigante, e lui rispose no, sono un nano sulle spalle di un gigante, che è la cultura che si è sviluppata in secoli, probabilmente non sono sue, ma comunque vengono attribuite a lui. Cioè c'è una crescita lenta che è basata sulla fiducia. Pensate semplicemente se lo scienziato moderno, il ragazzo che deve studiare la scienza moderna, nel momento in cui studia non si fida di tutte le cose, deve fare di suo tutti i passaggi e risperimentare tutto, non ci arriverà mai a produrre qualcosa di nuovo. Così vale per tutte le altre cose. Allora c'è un percorso in cui la fiducia è centrale. È una delle cose più interessanti, no? Che per chi studia economia è scoprire che dietro ai pensieri economici ci sono dei pensieri filosofici. Capite? E quindi ci sono delle concezioni e delle comprensioni dell'uomo, della realtà, come tali, anche con tutti i loro relativi, la loro dimensione relativa. Allora quello che qui il Signore ci mette davanti è che senza un cammino di fiducia difficilmente l'uomo riesce a avere una ragione che riesce a comprendere davvero le cose. Ma ci mette anche davanti che nel momento in cui io smetto di ascoltare la parola, smetto anche di avere fiducia. E smettendo di avere fiducia mi costruisco con qualcos'altro. Perché quando non mangio il pane della parola, mangio qualche altro pane. C'è niente da fare. E anche questo credo che sia un'altra delle cose su cui noi stiamo vivendo una situazione difficile. Non semplicemente da un punto di vista religioso. Cui è chiaro che noi abbiamo perso anche credibilità e capacità anche di parlare a un certo mondo, no? A un certo tipo di cultura, no? Ma anche da un punto di vista prettamente e solamente umano, il tema della fiducia oggi è fortemente incrinato in tutta la nostra società. E la conoscenza si è fatta settoriale. Una delle conseguenze, no, per chi ha fatto un po' di studi, no, della perdita del pensiero medievale, no, in cui le scienze erano ancelle teologia, no, e la teologia faceva da collante di tutto, no, è la nascita di una serie di scienze scollegate l'una dall'altra. Una serie di scienze che si sostengono sulla base della teoria e della, come posso dire, verificabilità della teoria attraverso una serie di prove. Per cui statisticamente questa cosa è riuscita più volte, quindi la teoria è probabilmente vera. Manca una scienza comune, una visione globale che riesca a mettere insieme le varie cose, al punto che noi abbiamo non la psicologia, ma un sacco di psicologie diverse. Non abbiamo una visione dell'uomo, abbiamo un sacco di visioni dell'uomo, molto diverse fra di loro. E questa cosa si è sbriciolata in mille altre realtà. Ora questo rende faticoso, frammenta la nostra comprensione della realtà e ci fa perdere uno sguardo dentro cui rileggere le cose. Cioè quella giusta approfondimento che ogni scienza deve fare, no? E ogni manca di un luogo dove tutto questo viene ricondotto a unità nella comprensione più globale del mondo. Qui una cosa si può fare, va bene farla, no? Ancora una volta non ci si dimentica il senso e il perché. Questo forse è un discorso un po' troppo grosso, ma diciamo così, l'abbiamo appena accennato. L'ultimo passaggio, l'ultima tentazione, va in crescendo, Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene Satana, qui utilizza proprio il termine avversario. Sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai e a lui solo renderai culto. Anche qui il monte non è un posto a caso. Dal monte Sinai, in cui i 10 comandamenti, all'Oreb, che probabilmente è il Sinai, chiamato con un altro nome, dove vanno avanti e indietro il buon Elia, no? ai monti che, su cui Gesù sale per entrare in preghiera, il rapporto con Dio, al luogo alto, al di là anche della Bibbia, che è sempre il luogo dove si incontra Dio, credo sia stato Messner, no? Che è intervistato dopo aver conquistato, mi ricordo più che alta vetta, no? Disse: ma qual è stata la tua esperienza di toccare Dio, no? E rispondeva: ecco, al di là del il monte è il luogo di Dio, no? È il luogo dove Dio si manifesta nella sua gloria. E al posto di Dio si pone Satana. L'uomo diviso da Dio, che ha perso il rapporto col senso delle cose, che ha perso il rapporto di fiducia, al posto di Dio pone se stesso, diventa l'avversario di Dio. Pensate a tutte le dittature, anche quelle presenti, stavo guardando l'altro giorno Corea del Nord, perché è venuto fuori un articoletto sui campi di concentramento, no? E sulla figura di questo ultimo Kim Sung, un secondo, terzo, non mi ricordo più. Pensate a tutte le figure del mondo, chi raggiunge il massimo del potere, perché questa è la tentazione del potere, di portare via il potere a Dio, di averlo proprio, si pone come un Dio. O cerca la dimensione di Dio. Pensate alla manipolazione genetica e capite subito di cosa si tratta. Pensate a un altro tipo di manipolazione che stiamo subendo in questi ultimi anni, quella della crisi economica, e capite di cosa si tratta, che pochi hanno il potere e manipolano le cose su tutti. Vi apro una piccola parentesi tecnica, insomma c'entra poco con la Bibbia, ma però ci aiuta a capire. Qualche giorno fa mi sono trovato a telefonare a un ex collega, sapete che sono bancario, lei era ancora una ragazzina quando io sono uscito, ma insomma adesso si occupa dell'ufficio titoli di una grossa banca, dove mia mamma ha degli interessi, insomma, e io glieli curo. E allora gli ho detto: guarda, ho ascoltato per radio questo pezzino qua, ho messo insieme un pezzino qua, la situazione è questa, voglio che quella roba lì tu me la venda tutta. E lei mi ha risposto, dice: no, ma guarda che la banca è messa bene, noi siamo un'altra cosa. Ma poi dico: guarda, non ti sto dicendo questo, ti sto dicendo che quella roba, per quelle ragioni, bisogna che senti il mio dirigente per capire di cosa stai parlando. 3 giorni sono riuscito a fargli fare quell'operazione che volevo fare. Poi adesso qualche altra cosa per televisione e per radio sta cominciando a uscire, no? Lo Stress Bank, che verranno fatto quest'altro anno per conto dell'Europa, potrebbe portarvi, ve lo dico perché potrebbe toccare anche le vostre tasche, se le banche, le più grosse banche italiane, lo stesso succede per l'Europa, non sono in grado di coprire i loro, diciamo così, le loro esposizioni su debiti che non rientreranno, su crediti che non rientreranno, e non riusciranno a fare un aumento di capitale sufficiente, verrà tolto parte del capitale, ma se questo non basta, i soldi saranno le obbligazioni, prima di tutto le subordinate, poi quelle, quindi i soldi che voi gli avete prestato, e poi dopo forse anche un po' di conto corrente, no? Se la cosa fosse grave, da questo da dopo la crisi di Cipro, no? E nonostante il buon Draghi stia cercando di mediare questa cosa, perché sennò andiamo in recessione ancora peggio di quello che siamo adesso, il buon Draghi cercherà di fare, di mantenere le cose dentro a 1 miliardo rotti di cose per l'Italia, ma se ne parla di 20 su tutte le banche italiane, quelle diciamo grosse, poi non parliamo delle piccoline, avete visto qua quella banca delle Marche, 1,5 miliardi di fuori,
è
commissariato dalla Banca, d'Italia.
D'Italia.
Per prestiti che non hanno rientro,
no,
e che non avranno rientro,
no.
Questo darvi soltanto un'idea, no? È il potere, è il potere che manipola attraverso la conoscenza, perché certi messaggi non passano, certi messaggi vengono deviati. Per sera ci sono rimasto così, stavo ascoltando, ero in viaggio, Radio 24, c'è un programma economico sempre molto interessante, e c'era questo qui che rispondeva anche direttamente gli sms o messaggi via mail che arrivavano, no? Continuate a dirci che non parliamo delle banche delle Marche, parliamo proprio di quelle, e non parliamo del Monte dei Paschi di Siena. Ma il Monte dei Paschi di Siena è la quarta banca nazionale, e allora? Insomma, mi ha dato io, e allora? Se parli della banchina piccola, relativamente, e non parli dell'altra che è messa nelle stesse condizioni, anzi forse anche peggio, perché è la quarta banca nazionale? Allora cosa mi stai dicendo? Che l'informazione non deve passare? La manipolazione funziona così, no? La manipolazione funziona, ci sono proprio degli studi anche a livello televisivo, nel modo con cui io do le informazioni, come le pongo. Un esercizio che potete fare a casa vostra, ciascuno di voi: prendetevi un giorno 5 giornali, Repubblica, Corriere, un locale, vedete le notizie, scegliete una notizia e vedete dove viene posta, in che pagina, in che punto, come viene scritta, qual è il titolo sopra in alto che viene posto, e vi rendete conto come la notizia viene gestita in maniera diversa secondo l'orientamento, la posizione, l'interesse di quel gruppo o di quell'altro. Oggi facevano vedere in televisione che De Benedetti, dico giusto, per intervenire, no, e appoggiare il buon Renzi, è intervenuto sul Corriere, e chi parlava, grazie a Dio, ci passava un'altra informazione, e non è intervenuto sulla Repubblica, che è sua, di De Benedetti, e in cui Scalfari aveva preso posizione contraria. È interessante, eh? È interessante la mossa, perché ci dice come uno tiene i piedi sulle stazze, eh? Da un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Sono tutte modalità, no, con cui gestisse il potere. Allora, nel momento in cui non c'ho più nessuno sopra di me, o non riconosco più nessuno sopra di me, io manipolo la realtà e manipolo le persone. Niente da fare. E adoro me stesso. Il guaio di chi adora se stesso, che proprio perché manipola la realtà perde il contatto con la realtà. perde la misura con le cose e con le altre realtà. Una situazione portata all'estremo limite, come la stanno portando la nostra, dove porta? Lo spiego anche qui attraverso un esempio, no? E non per dare ragione uno o l'altro, ma per far capire. Quest'estate è successo che almeno tre nella nostra regione, tre industrie, hanno chiuso nel momento in cui sono andati in ferie, e quando dopo un mese gli operai sono tornati, non c'era più niente, li avevano trasferiti all'estero. E uno di questi, intervistato, uno di questi qua, dice, per forza, se dovevo mettermi a discutere con i sindacati, io non ne uscivo più, io devo vivere. Quindi ho aspettato che nessuno ci fosse nessuno, caricato sui camion, e portato in Romania. Qual è il problema? Che abbiamo perso i contatti con la realtà, perché troppi diritti senza una mediazione, o una mediazione che è ingessata in una serie di poteri che si scontrano, il danno è per tutti, eh? Qualcuno cerca di fare il furbo. Siete? Nel momento in cui io cerco di gestire il potere, poi ci troverò sempre qualcun altro che lo gestisce al posto mio, no? O che cerca di gestirlo contro di me. Perdo il contatto con la realtà, che la realtà è sempre fatta e quindi richiede sempre una mediazione, non soltanto fra di noi, ma anche col mondo. Pensate anche a queste notizie di oggi, no? Nel giro di qualche anno è aumentato di un grado il calore, si parla di 3,5 gradi nel 2035, qua dietro l'angolo, 3,5 gradi vuol dire che cambia il mondo. Allora non è che i gesti che io faccio perché mi sento forte non incidono e non mi ritornano contro, se non tengo conto, eh? C'è solo uno che è da adorare, perché tutti gli altri stanno sotto e devono trovare una mediazione secondo l'insegnamento di una parola, secondo una fiducia, secondo uno sguardo che è globale e fermo. Allora, semplicemente per farvi capire, come poi queste cose hanno, ho portato degli esempi, non sono l'unica cosa, sono degli esempi su quelle cose che sono in mente più portate di mano di questi giorni, per farvi capire come poi queste cose non è che non abbiano un'incidenza sulla vita quotidiana, ma sono cose estruse che stanno in cielo, se non sulla terra. Gesù sceglie questa fragilità e di passarci dentro e di affrontare queste tentazioni e di uscirne come ne esse. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco gli angeli si avvicinarono e lo servirono. E lì emerge la scintilla divina che porta dentro. Gli angeli lo riconoscono. La sua divinità si mostra nel passaggio dentro la fragilità dell'umanità, in un cammino che costa. Vi lascerei 5 minuti da soli, così magari ci pensate. Intanto mi faccio la puntura e poi, se volete parlare, avete voglia, qui c'è sempre il testo un po' più approfondito.
Thank you.
cosa, amore?
Fino a 100.000 euro di stagio sono garantito.
Oh, che male, io benissimo, sono pronto per camminare.
Se vuoi,
vedete se il barco non quello di sopra.
Ecco, mi hai detto, mira, però perché ne vanno a toccare anche quelli. Adesso dicono così perché si devono appunto di poter toccare gli altri, ma di solito quelli che ne hanno molto sono più furbi.
Sono di garantia, possono essere più fondo.
Sì,
più fondo.
Comunque con gli esempi che ha fatto stasera, questo brano qui mi sembra la spiegazione di quel brano della Genesi quando dice appunto che se non hai il rapporto corretto con Dio non ce l'hai né con gli altri né col mondo. Gli esempi che faceva adesso mi sembrava che parafrasasse quella pagina della Genesi. Sbaglia tutto, appunto, perché tu ti senti onnipotente, cominci ad avere un rapporto, no, col mondo, con gli altri.
Negativo che noi diamo al termine, ma come cammino dentro cui noi ci crescemo e ci rafforziamo. Ci rafforziamo in che cosa? Proprio nel vivere nello spirito. Anche qui dobbiamo un pelino fare una fatica a uscire dalla mentalità strettamente dogmatica, no? Dentro cui noi siamo, il Santo, la terza persona della Santissima Trinità e via così dicendo, no? Tutto quello che ne concerte, che non metto in discussione che sia vero, è questo il discorso, ma è coglierne di più la dimensione, no? I padri dicevano che lo Spirito Santo è sottile, no? Le immagini che utilizziamo è come l'aria, no? Senti dove viene, dove va, ricordi? Perché in qualche maniera è qualcosa che non possiamo stringere semplicemente da un punto di vista razionale. Ve lo dico così, cercando di spiegarvelo con questa maniera qua. la direzione spirituale, no, che noi conosciamo, e anche la sua forma, io la chiamo un po' deviata, ma che è quell'aggancio che grazie ai gesuiti è avvenuto anche nella confessione, no? Per cui tu ti vai a confessare e il prete non ti si ferma semplicemente a darti l'assoluzione, che è il suo compito, ma ti dà tutta una serie di spiegazioni, no? Di comportamenti, di indicazioni comportamentali che sono più da direzione spirituale che da confessione, no? E che trovano un limite non indifferente nella confessione, perché la direzione spirituale richiederebbe la conoscenza più complessiva della persona, non di un momento, di una situazione e di un peccato. Ma la direzione spirituale anticamente non era una serie di cose che o una serie di regole che ti venivano date. Nell'antichità il direttore spirituale era un accompagnatore, era il monaco da cui un discepolo andava e andava a vivere con lui e stava con lui, e a un certo punto il monaco diceva: sei in grado di fare la tua strada, quindi fatti la tua cella e vivi la tua realtà. Era qualcosa che non si imparava con una serie di insegnamenti, ma vivendo con, assumendo un modo di essere. Quando da Gesù gli vanno a chiedere sei tu l'agnello di Dio, ricordate in Giovanni, cosa risponde Gesù? Venite e vedete. E da quel momento stettero con lui. È uno stare, un vivere, un essere dentro la realtà di Gesù, no? Ci siete ben qui? Il punto che Giovanni si ricorda che erano le 4 del pomeriggio quando è successo, e scrive perlomeno 70 anni dopo che tutto questo era successo. Allora, cos'è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è quel modo di vedere, di sentire, che è il modo di vedere e di sentire di Dio. Ecco perché la tentazione è qualcosa in cui lo Spirito ti accompagna dentro, perché ti accompagna a comprendere e vedere le cose con gli occhi di Dio.
Si può chiamare l'accompagnamento
.
Non si può chiamare l'accompagnamento
. Qui adesso questo, noi ci troviamo di fronte a una problematica filologica, no, qua.
Come hai detto Paolo, scusa?
Si può chiamare accompagnamento al posto di tentazione, non si incamperebbe nell'equivoco.
Intanto il tema tentazione, così come lo leggiamo noi adesso, no? È una tematica negativa che ha preso un concetto negativo nell'Occidente, al punto che non ci dura in tentazione, il Padre Nostro aveva un altro significato, no?
Però quindi, mi fa specie il tentatore della Genesi è colui che suggerisce all'uomo: guarda, Dio ti sta ingannando. Quindi come si può usare lo stesso termine per dire lo Spirito Santo tenta in questo caso Gesù o comunque l'uomo in generale, e poi magari ti accompagna anche in questa situazione?
Perché come prima ti dicevo, no, c'è un problema filologico di traduzione. L'italiano perde rispetto, ma così come in tutte le lingue, no? Perde delle parti di significato e ne aggiunge delle altre. Tutte le volte che tu traduci, fai questa operazione qua. E purtroppo in alcune cose, no, chi non odia suo padre o sua madre non è degno di me, no? Ve lo ricordate? In ebraico ci sono almeno tre parole che indicano odiare. Uno è l'odio, come lo pensiamo noi. La parola che viene usata qua di mezzo è una parola parola che indica mettere al secondo posto. Ma se noi traduciamo mettere al secondo posto, non dà la forza di quella parola ebraica. E allora, quando si trovano a dover tradurre, no? E proprio per questo ci sono delle revisioni, no? Si prende già la seconda, no? Traduzione della CEI, no? La Bibbia di Gerusalemme è a sua volta quella vera, perché noi abbiamo un testo CEI, ma una traduzione ancora diversa, no? Fanno delle scelte. Allora c'è una parola che indica la tentazione in senso negativo, no? Quindi come la tentazione del male, no? E c'è una parola che indica quasi un accompagnamento ad affrontare la vita e a trovarne una soluzione, a saperla reggere, diciamo, usiamo questo linguaggio qua. No, no,
sono due parole diverse.
Soltanto che il linguaggio nella traduzione italiana non c'è una parola, ma c'è una frase. Allora preferiscono, nel momento in cui traducono, utilizzare una parola sola e perdere qualche cosa. E sono sempre scelte quando
fai
questo.
La frase del Padre nostro era stata cambiata.
Sì, infatti. Infatti poi l'hanno voluta mantenere, non mi ricordo. Sì, è sparita. Hanno preferito mantenere la...
C'era stato un periodo, un anno fa.
Sì, sì, hanno... Non mi ricordo neanche io più la parola che avevano scelto, però rendeva più l'idea, poi hanno deciso di mantenere lo stesso la parola tentazione perché l'ambito liturgico non è cambiato, così come noi nel nostro libro dei Salmi, nella preghiera della Chiesa, ma anche qui per una questione anche economica oltre a cose, noi abbiamo ancora i salmi della traduzione precedente e le letture della traduzione precedente, perché se pensate a un breviario sono 200 euro come ridere che vanno via, hanno preferito forse così. Sapete che negli Stati Uniti c'è stato con Benedetto XVI una guerra aperta con i vescovi, perché la traduzione della liturgia nel linguaggio inglese americano non andava bene al alla congregazione per i riti, mi pare che si chiama congregazione per il culto, no? Quindi hanno inventato una lingua apposta per tradurre. E gli vescovi americani hanno fatto di tutto per non averla quella traduzione, poi gli è stata imposta con tutto uno sconcerto a livello di popolazione, di cose, ci sono delle tensioni. Perché? Ma perché c'è sempre la solita paura. Se io utilizzo una parola che nel linguaggio comune ha un significato, diciamo così, che può essere anche deviante, cosa difendo? La purezza della fede o la comprensione della gente? Dentro queste due forze che si nascono questi numeri qui, capito? Mi diverto sempre, no? Poi ho visto che siete già più moderni, no? Usate la chitarra, no? Usate altre cose, no? Usare il sax in chiesa si può mica, no? Il tamburo, le cose, no? E mi ricordo in assisi quando c'è stata la messa degli africani che erano venuti con un padre che era un uomo saggio anche, perché uno studioso fuori, andato fuori di testa, no? Ma si fa queste robe in una chiesa, no? Allora io gli ho ricordato che Santa Cecilia, la patrona della musica che suona l'organo nel terzo secolo, era un passo in avanti, perché in chiesa non si suona. circhi, dove si smazzavano con le, o si uccidevano i leoni, per cui in chiesa si cantava soltanto. E così la polifonia è stata contrastata per anni, così come adesso viene contrastato altri strumenti. Eppure c'è una direttiva, cioè c'è un documento, Musica Sacra, che dice che ogni strumento legato a una cultura, a un luogo, può essere utilizzato, e ogni musica, la liturgia, con un po' di grano salis, un po' di tangenza, no? Ma tanto per dirvi un'altra, le grandi, torno su quest'ambito perché mi è sempre interessato molto, no? Le grandi le grandi produttrici italiane di musica, anche di musica sacra, no? Hanno avuto un divieto a produrre un certo tipo di musica e a metterlo fuori perché non potevano affrontarlo direttamente, se no ci sarebbe stata una rivolta della gente, e hanno fatto in quella maniera lì, per cui c'è un certo tipo di musica che non viene prodotta. Che se c'è, sono tutti questi tipi di tensione, no, che si creano tra difendo una purezza, no, e così va anche nella traduzione di un testo, anche nella traduzione di un testo viviamo queste cose qua, e quindi c'è tutta quella fatica di mediare. Pensate alla Bibbia nel linguaggio, come si dice, quella comune, quella corrente, la lingua in lingua corrente, no? Che è stato un passo enorme quello, anche se la sua traduzione per certi aspetti zoppica, no? Rispetto a un discorso più di purezza del testo, ma per la comprensione comune della gente è un passo enorme, è un passo gigantesco. Quindi, capito, ogni volta che scriviamo una parola si arriva più in un certo punto e si va verso un altro. Ecco, qui la cosa che forse ci fa capire di più è proprio questa dimensione dello spirito, no? Questo guardare, respirare, avere lo stesso ritmo, lo stesso fiato, no? Stesso qua, no? Il respiro di Dio. Essere affiatati con Dio. Quindi avere lo stesso sguardo sulla vita. E lo Spirito conduce nel deserto Gesù per educarlo a avere lo stesso sguardo sulla vita. Capito? Questo è fondamentalmente, è fondamentalmente il senso. Poi che non sia facile subito coglierlo, sto fuori di dubbio. Secondo, allora, la risposta automatica sarebbe no. Gesù è subito all'inizio, no? La realtà è un'altra, cioè la ricerca degli studiosi e anche l'interpretazione qua che ci viene su Matteo è proprio di un cammino in cui Gesù piano piano prende consapevolezza non solo dell'essere figlio di Dio, ma di cosa significa. Perché c'è una certa linea in cui Ratzinger è un interprete, no? E anche i tre volumi che sono usciti su Gesù Cristo sono interpreti di questa linea, no? Che è legata anche a una certa linea tradizionalista che pensa che fin dall'inizio, no, Gesù avesse la consapevolezza piena. Non trovato invece un altro pensiero che comunque è abbastanza comune, no? Per darti un esempio, Ravasi, no? Non parliamo quindi di eretici, no? Il cardinale, no? Ravasi che pensa che c'è uno sviluppo nella coscienza che Gesù ha e dell'essere figli di Dio e della consapevolezza di cosa significhi questa parola. Non soltanto capisco che la mia identità è particolare, no? Ma come lo è? In che maniera si sviluppa? Capisci? E questo passaggio avviene attraverso una riscoperta di una dimensione del divino che si piega l'umano. Cioè qui Gesù sceglie, non lo sto a ripetere, no? Qui lo trovate l'indicazione, sceglie la linea interpretativa messianica del servo di Yahweh, quando in contrapposizione ha la possibilità di scegliere il Dio potente e l'azione potente di Dio. Cioè sono due interpretazioni del suo modo di essere Dio in mezzo agli uomini. Quindi questa consapevolezza della sua divinità è una consapevolezza che cresce anche nel modo di esprimersi e di essere, capisci?
Senza togliere che se Gesù fosse stato consapevole fin dall'inizio della sua divinità, quindi della sua umanità, era beato, cos'era?
Poi c'era anche questo rischio qua.
C'è una cosa pesantissima questa. Mm. La scelta della sua vocazione, del suo stile, no? Se uno sa già di essere Dio, quindi sa, tra virgolette, come va a finire, adesso banalizzo, non nel modo in cui non attraversa la drammaticità dell'essere e del vivere umano.
So già che sono risorto, no? Mi faccio fare l'affidamento.
Mi ricordo che su questo team Ricky, ti ricordi? Gesù della storia fino a un certo punto,
cioè non è che non vuol dire che non c'è, no, non questo è il discorso, ma la comprensione di quello che ha vissuto, no, perché quello che abbiamo in mano
è il dopo. No, è visto dal dopo
e è visto anche in una, già in una situazione comunque strutturata delle comunità, perché non
è,
capito, poi 30 anni, 20 anni, quello che volete, no? Si pensa che il Vangelo più vicino sia quello di Marco e sia tra il 50 e il 55 nella sua relazione primaria, no? Primitiva. Però sono sempre almeno 20 anni, 25 dopo la sua morte, cioè con una realtà già strutturata e comunque con degli eventi.
No, scusa, una curiosità, i libri di Ratzinger invece sostengono questa seconda.
Ratzinger è abbastanza intelligente da dire le cose senza dirle in una maniera troppo da scontro, no? Però lui ha una posizione molto più, diciamo così, rigida, precedente, capito, a questa riflessione. È inevitabile, adesso entriamo dentro nel dibattito un po' problematico. L'uomo intelligente, l'uomo in gamba, l'uomo è capace, l'uomo è un uomo che ha studiato, è un uomo anche che ha visto la Chiesa dissolversi, ha visto andare in crisi e si è spaventato. Ti ricordi che su cosa scriveva prima e poi in che posizione è andato a finire. Detto questo, cioè, e quindi c'è una battaglia interiore tra l'onestà intellettuale di uno studioso e dall'altra parte di un innamorato della Chiesa che non la vuol vedere andare.
Sì, ma non è che la salva.
Questo è un altro discorso, capisci?
No, ma era solo proprio una,
cioè, partono le paure, partono queste cose qui, cioè, è inevitabile. E così per molte altre posizioni. Noi parliamo della teologia della liberazione, no? E sappiamo che la Chiesa ha preso posizione. Quello che sappiamo un pochettino di meno è che non esiste una teologia della liberazione. Esistono più, e che la presa di posizione è verso quella parte o quelle realtà, no, che fondavano sulla lettura marxista la cosa e su un aggancio solo all'Antico Testamento. Capisci?
Ma quello che metto io adesso è un'intervista a Bergoglio, a questo primo aspetto, cioè il discorso del metodo, no, marxista, più che all'aggancio.
Cioè, e comunque, capisci, non è tutta quella lì. Questo a dirti però come poi alcune cose, alcune scelte sono state amplificate e allargate proprio per delle paure. Noi siamo fatti anche di questa roba qua,
questo per dire che secondo te Ratzinger ha preso questa posizione sulla divinità di Gesù che fa paura?
Ma così per molte altre cose, insomma, voglio dire, alcuni ritorni sono stati legati a dei timori che sono comprensibili e hanno una loro verità, capite? Però neanche possono essere l'unico metro di misura nella gestione di una ricerca e di una comprensione. Una comprensione della parola che secondo me, insomma,
in quale dei testi di Ratzinger?
I tre libri che sono, soprattutto il primo su Gesù, sì, e lì è tutto tra le righe, niente espresso in una maniera, no?
Esplicita,
no, diretta, no? Non poteva, tutti volte non soltanto lui, anche le altre prese di posizione, no? Dimmi.
No, perché all'inizio lei ha detto che questo è un episodio costruito. È un episodio costruito da Gesù?
No, del Matteo.
No, perché
la così, sì, non è costruito nello stesso modo, è redazionalmente con, dietro i sinottici c'è, allora, una cosiddetta, viene chiamata fonte Q, quella, cioè i primi cristiani, si suppone, avessero una una specie di librettino di che le aiutasse nella predicazione. Questo librettino raccoglieva una serie di detti di Gesù, una serie di parabole e qualche fatterello. Questo librettino è stato alla base della costruzione successiva dei Vangeli. Insieme a che cosa? Alla liturgia, a esperienze e ricerche particolari di ogni singolo evangelista e alle problematiche della comunità cristiana a cui quell'evangelista si riferiva. Capito? Questo più o meno quello che gli studiosi hanno intuito. Se ci guardi, ad esempio, all'inizio di Luca, dice dopo lunghe ricerche, eccetera, eccetera, no? Caro Teofilo, amante di Dio.
Io ho capito così, se posso intervenire, che Luca e Matteo sono capo a questa fonte, mentre Marco è fonte indipendente e sulla tentazione dice due righe che sono: subito dopo lo Spirito Santo lo sospinse nel deserto e vi rimase 40 giorni tentato da Satana, stava a condizione e gli angeli lo serviranno.
Ma anche lì, se guardi Marco, ha una lettura su Isaia, anche qui su Isaia, il bambino che mette le mani, no? Per le cose.
Cioè, sono. Sì, cioè qui non sono sviluppate come in Matteo, come
in
sì.
E anche il riferimento sia nel deserto sia dei 40 giorni. Riferito al periodo di Israele durante l'esodo.
No, posso parlare con il suo non so se
intendevo che
anche alla veridicità storica.
Sì, non c'è veridicità. L'episodio in quanto tale non è vero. È vero che Gesù è stato nel deserto, è vero che Gesù ha pregato, è vero che si è ritirato, probabilmente all'inizio della sua predicazione ha fatto dei periodi nel deserto come facevano poi i battisti, ma la strutturazione delle tre tentazioni è funzionale a dire quello che Gesù ha vissuto in tutta la sua vita e come ha risposto a quella tentazione che ha vissuto tutta la sua vita.
La scena della triplice tentazione di Cristo si fonda su un dato storico offerto dallo stesso Gesù che rappresenta una sua esperienza. Quindi a questo si riferisce,
sì, sempre andato nel deserto, lo trovi di altre volte che va in deserto e prega. Molto probabilmente si pensa, no, che Gesù fosse avesse iniziato aggregandosi al movimento battista, che era un movimento indipendente, no? Poi da questo movimento si fosse allontanato e una volta che si è allontanato dal movimento ha fatto alcune sue esperienze e poi ha cominciato a costruire il suo gruppo di discepoli. Questo è un po' il pensiero che oggi si ha abbastanza sul
sarà verosimile, insomma, più ritiro sì. Nel deserto precedendo
e tutto il discorso del legame col Battista è funzionale alla Chiesa già nata che sta assorbendo dentro di sé il movimento Battista che si era diffuso ulteriormente in tutto il corpo. Poi, ma dicevo che tutto il racconto sul movimento da Giovanni Battista era nata una serie di realtà non solo in Palestina ma in tutto il mondo dove erano presenti comunità di carattere ebraico, no? La Chiesa a un certo punto recupera queste comunità e le ingloba in sé. Ecco, il racconto di Matteo sottolinea questo aspetto, ma lo trovate anche in alcuni pezzi degli Atti degli Apostoli, no? Che il battesimo avete ricevuto? Abbiamo ricevuto il battesimo di Giovanni, allora vediamo il battesimo dello Spirito Santo. Adesso mi ricordo il testo preciso, ma nei primi capitoli credo sia il primo viaggio di Paolo, racconta gli Atti degli Apostoli, a dirvi che probabilmente esisteva una comunità battista all'interno delle comunità ebraiche e che Gesù, cioè che Gesù, che la Chiesa le assorbe. Il Vangelo di Matteo risente già di questa situazione qui e le risente all'interno di una crisi che sta avvenendo tra il mondo ebraico da una parte e il mondo cristiano che sta nascendo, perché per un certo periodo le due cose hanno marciato insieme. Il punto di rottura ufficiale è il 90 dopo Cristo, quando a Yamnia Jaffa, l'odierna Jaffa, i rabbini si riuniscono e tra le altre cose scomunicano i cristiani. Noi abbiamo la preghiera delle 18 benedizioni dentro la quale ci sono le maledizioni per i cristiani, è stata scritta in quell'anno lì, e anche il momento in cui per esempio viene ufficializzata, diciamo così, la prima Bibbia ebraica consonantica, perché gli ebrei scrivono senza le consonanti, e si sta perdendo la comprensione dell'ebraico, perché la lingua parlata ormai è il greco koiné, il greco comune, e in seconda istanza l'aramaico, e allora, visto che mancavano le vocali, era soltanto consonantico, per mantenere il senso, perché cambiando una vocale cambiando il senso della parola nell'ebraico, ecco che fissano delle vocali e vocalizzano la Bibbia, la cosiddetta Bibbia masoretica, da quelli che poi l'hanno redatta nel 90, che viene fissata. La Bibbia masoretica, così come noi l'abbiamo, è quella che sta alla radice, ad esempio, della Bibbia protestante, che manca dei pezzi. Noi abbiamo invece la Bibbia dei 70, l'Antico Testamento. Una roba un po' più...
Poi una Bibbia è consonantica, non riesco a percepirla, come si fa a leggere?
Potremmo farla una volta, copyright,
ma... Ecco. Io l'ebreo non lo so bene. Sì, però è interessante perché cambia,